suoi appunti.
All your days are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Puoi liberarti che te?
Amici, è di nuovo sabato e che siamo bello. Ancora qua in via Boggio. Come al solito siamo sempre noi. Io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia,
ciao, cari.
Giovanni in regia ed Emilio, che dico per ultimo però non me ne voglia, perché ogni tanto deve farsi anche un po' più umile.
Un passo indietro.
Ma adesso non bando alle ciance e parliamo del This is WhatTech di oggi.
Eh sì, amici, oggi ci ricolleghiamo un po' alla notizia di giovedì, perché abbiamo di nuovo l'MIT. Infatti vi abbiamo parlato del fatto che ci fosse un progetto di ricerca per la creazione di un'intelligenza artificiale in grado di correggere in automatico le voci di Wikipedia, però a quanto pare all'MIT si occupano anche di roba un po' più umile e puzzolente, tipo i pannolini sporchi dei bambini. Ci saranno tantissimi neogenitori disperati, secondo me, in quei laboratori di ricerca. E quindi che cosa hanno creato sostanzialmente? Un pannolino smart che segnala appunto tempestivamente al genitore quando c'è bisogno di essere sostituito.
E quando c'è bisogno?
Molto spesso mi dicono. Praticamente, diciamo, questo genere di ricerche in realtà non è una novità, però ci sono dei grossi problemi nel cercare, diciamo, di creare queste varianti tecnologiche di un bene di prima necessità, che sono il fatto che deve avere ovviamente un costo contenuto e quindi utilizzare dei componenti che siano comodi ed efficienti a basso costo. Non è facile, insomma. L'MIT sembra esserci riuscito e ha messo praticamente a, diciamo, appunto un prototipo che sfrutta un chip, già mi stavo emozionando perché non so come si pronuncia questa cosa, chip RFID, non me ne vogliano gli elettronici all'ascolto.
Va bene.
Grazie. Che appunto è incorporato all'interno dei pannolini, che ha quindi un prezzo irrisorio e non necessita di nient'altro che non sia lo sporco dei bambini per attivarsi. Quindi il bambino si mette questo pannolino, cioè non si mette, glielo mettono probabilmente, il pannolino smart, fa i suoi bisogni, il chip viene attivato e invia poi un segnale a un ricevitore che si trova nei paraggi, così il genitore può procedere al cambio. E quindi i vantaggi quali sono? Sono due: sono il basso costo e una veramente semplicità estrema dei componenti.
Come semplici sono i nomi che ci stai per
decisamente
dire.
No, già vi vedevo che erano tutti lì che mi stavano aspettando,
pronto,
perché
pronto.
Il team che ha lavorato al progetto è composto da ricercatori dai nomi impronunciabili. Allora, Pankuri Sen, Sai Nathin, R. Cantareddi.
Cantareddi, bello.
Raul Battaccaria. Batteria scarica. Poi abbiamo Sanjay e Sarma. E Joshua e Sigel. Li avrò stroppiati tutti. Comunque, torniamo a noi. Secondo quanto è arrivato dall'MIT, questo chip costerà circa 2 centesimi di dollaro, quindi poco più di 1,8 centesimi di euro per ogni pannolino. Quindi veramente ideale per qualcosa che ovviamente deve essere usa e getta. Il funzionamento qual è? Prevede praticamente che venga inserito all'interno del pannolino uno idrogel speciale che fa da attivatore al momento opportuno, quindi quando arrivano i bisogni. Ma perché ridono tutti? Comunque, l'idrogel si espande in sostanza quando viene inumidito e si rende così conduttivo e va ad alimentare il famoso tag RFID che abbiamo detto.
RFID, dai, è magica!
Ecco, niente, oggi mi vogliono complicare la vita. E niente, quindi il segnale viene inviato senza fili a una distanza massima di 1 metro, per cui va da sé che il famoso lettore RFID dovrà essere piazzato vicino alla culla o comunque sposato nei pressi del bambino. Mi immagino i genitori che vanno lì a inseguirlo. E poi va connesso all'hotspot dello smartphone oppure alla rete wifi. Come vi dicevamo, in realtà non è la prima idea di pannolino smart, perché ci avevano provato già altri colossi del settore come Pampers e Huggies. Però diciamo appunto è la prima volta che si ha la proposta di un sensore che non è removibile e quindi non va neanche lavato, e che soprattutto abbatte i costi. Ce l'abbiamo fatta.
Comunque ho apprezzato come sei riuscita a non dire cacca per tutto la notizia.
No, beh, è una cosa naturale, si può dire cacca,
si può dire.
Niente di male.
Ma adesso ci ascoltiamo Gelato Colorato de Le Mandorle.
Non era follia sentirti distante, ma una questione di tempo. Diversi da chi, diversi da cosa. Ricorda che siamo mammiferi, ma in amore siamo. sorriso quest'estate tra la gente come un gelato colorato. Siamo due gusti di un sorriso che si scioglie lentamente come un gelato colorato. Siamo due gusti di un sorriso quest'estate tra la gente come un gelato colorato. Se cancellarti fosse facile, io lo farei, io lo farei. Ma ogni cosa mi ricorda te. Anche le suore in ascensore. Siamo due gusti di un sorriso che si scioglie lentamente come un gelato colorato. Siamo due gusti di un sorriso quest'estate tra la gente come un gelato colorato. Anche se adesso sono un uomo, il gioco io non l'ho capito. Io amico tu non lo sarò mai, forse è meglio se te ne vai. Io amico tu non lo sarò mai, forse è meglio se te ne vai.
Ci rientriamo, questo era gelato colorato, noi aggiungiamo dolce un po' salato delle mandorle. Però adesso basta qua gelati mandorle, basta mangiare, è tempo di raccontarci un po' di storie. Oggi c'era una volta.
A mille c'è me, nel mio cuore, di fiare da Navarra.
E amici, questa settimana ci sentiamo veramente amanti della tradizione italiana.
Tengo cuore italiano.
Tengo cuore italiano. Per cui abbiamo deciso di parlarvi di un glorioso capitolo dell'innovazione tecnologica in Italia. Non stiamo parlando della Vespa 50 Special.
Peccato.
O almeno non ancora, ma stiamo parlando di Arduino.
Ah.
Forse non tutti sanno che, come dice uno fedele ascoltatore, Arduino nasce proprio qui nella nostra penisola, proprio qui in Piemonte.
Ah, che meraviglia, veramente orgogliosi.
Veramente
oggi.
Orgogliosi. Partiamo come al solito dal principio. La storia di Arduino ha inizio nel 2001, quando la Olivetti e Telecom Italia creano l'Interaction Design Institute, un istituto in cui si studia l'interazione fra esseri umani e sistemi informatici. E siamo a Ivrea, la città di Cosmo e del lancio delle arance, che aveva già conosciuto i fasti di Olivetti, ma di cui ormai non rimangono che le ceneri, perché in qualche modo ormai le fabbriche della Olivetti sono quasi abbandonate. Cioè ci sono ancora alcuni uffici, ci sono ancora alcune vendite, però diciamo che non è più come una volta. E Arduino si lega indissolubilmente alla figura di Massimo Benzi, che è il suo vero creatore. Egli cosa faceva? Faceva l'insegnante appunto all'Interaction Design Institute di Ivrea, e i suoi studenti, i suoi pulzelli si lamentavano di non riuscire a trovare un microcontrollore potente ma allo stesso tempo economico per gestire in qualche modo i loro progetti artistici robotizzati.
Ah, ma Emilio, cosa ci vuoi dire?
Sentito robot.
Non tutti sanno che anche io in origine sono stato progettato tramite un Arduino da uno studente che abitava nei pressi di Rondò della Forca.
Quanta specificità.
Forse non tutti sanno la storia di Rondò.
No.
Vabbè, dai,
no,
Emilio,
no,
basta.
No,
va bene così.
Rondò della Forca, no.
No, basta. Comunque, dove eravamo rimasti, oltre Rondò della Forca? Il team di ricerca stava per diventare multiculturale in qualche modo, perché infatti nell'inverno del 2005 Benzi stava discutendo questo problema con David Quartieles, un ingegnere spagnolo specializzato in microchip, che in quel periodo era proprio ricercatore ospite presso la scuola. E i due decisero in qualche modo di creare la loro scheda e chiamarono David Mellis, uno degli studenti Banzi, per scriverne il linguaggio. Questo David Mellis scrisse il linguaggio in soli 2 giorni, e nei 3 giorni successivi la scheda, anche dal punto di vista hardware, era stata stata completata. Il nome Arduino, come è stato scelto? In primo luogo è stato scelto per il nome di uno dei primi re d'Italia, proprio Eporediese. Eporediese vuol dire abitante di Ivrea, e quindi è stato considerato appunto il primo re d'Italia, ma piaceva di più, ancora di più al gruppo di ricercatori, perché era il nome di un pub che si trovava nelle vicinanze, dove che frequentavano per le loro birrozze, per i loro eccessi.
La birra sempre prima di tutto, va bene i re, sì, le cose.
Infatti fra gli
però...
studenti ebbe un successo immediato, loro frequentatori anche del pub Arduino, e quasi tutti non sapevano praticamente niente di programmazione e sono riusciti per la prima volta a utilizzare appunto questo microcontrollore per fare qualcosa di veramente bello, come per esempio far rispondere dei sensori, far lampeggiare delle luci o controllare motori. Poi Banzi, Quertiele e Semellis, insieme a Gianluca Martino, hanno messo online gli schemi elettronici e hanno investito circa 3.000 euro per produrre il primo lotto di schede. E così appunto dopo questa, tutta questa storia, gli inventori di Arduino hanno anche deciso di costituire una società, ma con una particolarità molto importante, cioè tutti i progetti sarebbero rimasti sempre comunque open source
per tutti.
Quindi la legge sul copyright che regola il software open source non è applicabile all'hardware, e hanno deciso di utilizzarne una in particolare che in qualche modo chiede che se viene utilizzata una cosa tipo Arduino, per evitare copie, devono essere citati, se no sono perseguibili ovviamente a norma di legge.
E niente, quindi abbiamo messo insomma un po' le basi per capire come è nato questo Arduino. Una ottima idea invece sono Bad Ideas, quelle di Ali Forben.
That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memory. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the best memory. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home.
Ali Forben, che noi abbiamo descritto in pausa come canzone da spritz,
da
forse
spritzino.
Perché siamo in sessione baratesi, quindi
sogniamo,
abbiamo una voglia matta, esatto, di punk e spritz. Però adesso torniamo a noi, perché stavamo raccontando la storia di Arduino.
Di Arduino, e torniamo a noi. Avevamo lasciato la nostra mitica società di Arduino a diventare appunto società. E come ha dichiarato lo stesso Banzi, lui non pensava che inizialmente fosse avesse così tanta diffusione il suo microcontrollore. E dice in un'intervista: ne abbiamo fatte 200 copie, la mia scuola ne ha acquistate 50, quindi tutto praticamente molto preso dalla scuola. Non avevamo nessuna idea di come avremmo venduto le altre 150, pensavamo che non ci saremmo riusciti. E invece la voce si è molto diffusa fra i designer di tutto il mondo, che evidentemente cercavano un tipo di interfaccia,
c'era bisogno,
un tipo di interfaccia del genere. E pochi mesi dopo sono giunti ordini per altre centinaia di unità di Arduino, quindi
si sono dovuti mettere all'opera.
E in seguito appunto è stata creata la prima scheda commerciale, la prima scheda Arduino progettata e prodotta interamente a Ivrea si chiama Arduino 10.000, perché inizialmente è stata realizzata con 10.000 esemplari. E ritorniamo anche a parlare di legge sul copyright, perché l'unico elemento di proprietà intellettuale che il gruppo si è riservato è stato solo il nome, che è diventato in qualche modo il marchio di fabbrica. E se qualcuno appunto dovesse vendere delle schede utilizzando questo nome, come abbiamo già detto, deve pagare una modesta commissione ad Arduino. Però diciamo che dal punto di vista del team di sviluppo c'è comunque una discreta economizzazione della cosa, quindi non costa tantissimo.
L'obiettivo è solo, diciamo, quello di limitare che il marchio venga svalutato.
Esatto,
diciamo.
Esatto. E Arduino irrompe nel mondo dell'informatica come un fulmine. Il sistema operativo Linux aveva già abituato appunto alla condivisione libera del software, ma per l'hardware era un po' diverso, non c'erano esempi rilevanti, quindi in qualche modo il fatto che la scheda è diventata così tanto open source ha contribuito enormemente al suo sviluppo. A ottobre 2008 sono già stati venduti più di 50.000 esemplari in tutto il mondo, e il successo va di pari passi con la crescita del movimento dei makers, che in qualche modo Arduino ha contribuito a costruire. Dei makers, che sono appunto i sostenitori della legge secondo cui se non puoi aprirlo non è davvero tuo, in qualche modo gli artigiani digitali che creano al posto di comprare a scatola chiusa dalle grandi industrie.
E quindi, noi abbiamo avuto anche una maker, ricordiamo, la nostra Matilde Golini è venuta a trovarci in un How I Met Emilio, abbiamo parlato proprio di making.
Molto makers. e quindi appunto modificano gli oggetti elettronici per adattarli alle loro esigenze. E l'esplosione inoltre appunto è dovuta soprattutto al fatto che Arduino ha abbracciato la filosofia dell'open source, e quindi l'apertura totale, l'assenza totale di brevetti se non sul nome, e porta sempre più persone a modificare la scheda, a migliorarla, a condividere le proprie idee, quindi sono le basi per la nascita di una grande community, che è uno, diciamo, delle altre caratteristiche che hanno fatto Arduino così grande. E la community appunto cresce intorno al progetto e porta il team a sviluppare ben 19 schede in 7 anni. Il più diffuso è il modello 1, il più semplice appunto è adatto ai principianti, e che appunto comporta una tanta semplicità. Poi ci sono delle altre forme, per esempio quella più tondeggiante, l'iPad, o appunto Arduino Mega, che è quello che si connette con Android, quindi è la versione un po' più professionale, che è anche inserita sia in oggetti che in opere d'arte.
Quindi ma ce appunto, n'è per tutti i gusti.
Ce n'è per tutti i gusti, ma facendo qualche esempio in ambito artistico, che forse è quello più interessante, per esempio nel 2011 Paolo Antonelli, senior curator del MoMA di New York, cura la mostra Talk to Me presso appunto il noto museo, e gran parte delle opere erano proprio basate su Arduino, quindi è stata un po' la prima mostra che in qualche modo ha messo davanti a tutti e davanti agli occhi di tutti le possibilità espressive e creative che dava Arduino. Nel 2012 invece l'artista Tom Schofield realizza il Neurotic Armageddon Indicator, che è una specie di timer che ci ricorda quanto manca l'apocalisse nucleare, un po' come era stato fatto sul Doomsday Clock nel 47, però costruendolo tramite Arduino.
Quindi insomma anche la consacrazione artistica è arrivata. E niente amici, però anche per oggi purtroppo abbiamo finito. Noi vi lasciamo i nostri contatti, vi ricordiamo che ci trovate su www.ondequadre.poito.it in live, poi trovate anche i podcast che sono però anche su Spotify, e poi ovviamente i social Facebook Poito Onde Quadre, Instagram dove siamo poito_ondequadre, e poi l'Instagram di iTech che è itech_.
Lanciate arance a gogo ad Ivrea, mi raccomando.
Ciao belli, a martedì.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!